Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 19 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Se vi chiedessi di farmi un recap veloce di quali siano gli equilibri interni ai diversi partiti prima della pausa estiva, sapreste farlo? Com'è messa Forza Italia dopo la morte di Berlusconi? La Schlein, come se la sta cavando alla guida del Partito Democratico? Renzi e Calenda hanno davvero smesso di litigare? E che fine faranno i 5 Stelle alle prossime elezioni? Salvini sta accusando il colpo di una premier forte che lo tiene nell'ombra? O tiene comunque botta come leader del suo partito? In questa puntata ho chiesto a Lorenzo Pregliasco, direttore di U-Trend, di aiutarci a fare il punto della situazione. Sentiamolo. Ciao Lorenzo, grazie mille per la disponibilità a essere ospite qui con noi a Notizia Colazione oggi.
Grazie a voi.
Allora, Lorenzo Pregliasco lo conosciamo tutti quanti, direttore di U-Trend. E parto proprio da un dato che avete dato settimana scorsa. Dopo la morte di Berlusconi, Forza Italia ha già registrato subito, settimana scorsa quando avete dato il dato, un meno 1%. Come vedi la riorganizzazione del partito? Terrà Forza Italia? Esisterà ancora? Oppure alle europee vedremo già magari un cambio totale e dovranno in qualche modo capire come sopravvivere?
Beh, sai, Forza Italia è un partito che sicuramente contava molto sul suo leader, Silvio Berlusconi. È stato in assoluto il primo partito puramente personale della nostra storia, quindi immaginarsi un futuro senza un leader così forte, che così si era identificato con il partito, non è semplice. Nei sondaggi noi stiamo registrando un calo, una flessione del partito, che non è solo un calo rispetto a quel picco dato dall'effetto Berlusconi a metà giugno, no? Dopo la morte di Silvio Berlusconi c'era stato questa ondata di sostegno che alcuni sondaggi avevano rilevato, tra cui noi. È un calo anche rispetto ai dati che aveva prima della morte del Cavaliere. Quindi c'è un tema di consenso, perché diventa più difficile per Forza Italia emergere senza una leadership come quella di Berlusconi. C'è un tema però poi anche interno. In questa fase Forza Italia cerca di riorganizzarsi, c'è un consiglio nazionale in cui verranno decise alcune cose, Antonio Tajani sarà comunque il presidente del partito e lo guiderà di fatto fino alle elezioni europee, almeno prima delle elezioni europee dovrebbe esserci un congresso nel quale verosimilmente si sfideranno alcuni possibili leader del partito e verranno definite delle linee di programma, però sicuramente diciamo che quell'effetto anche mediatico che Berlusconi ha sempre avuto sul suo partito in questo momento non c'è, e ci vuole qualcuno che sia in grado di portare avanti l'esperienza di quel partito in occasione delle elezioni europee, dove c'è uno sbarramento del 4% e quindi è importante, molto importante, stare sopra quella soglia per non sparire.
Quanto vedi una possibile diaspora invece, magari di parlamentari o comunque appunto leader interni a Forza Italia, proprio a causa di questo sbarramento del 4%, e quindi allora forse è meglio andare in qualche altro partito per poter sopravvivere?
La mia impressione è che una diaspora sia più probabile dopo le europee che non prima. In questi primi tempi, in queste prime settimane, dopo la morte di Berlusconi, non ci sono stati addii clamorosi, la situazione è abbastanza congelata, cristallizzata, e credo che anche Giorgia Meloni non abbia voluto accelerare, ecco, un'eventuale fuoriuscita di eletti da Forza Italia. Penso insomma che di qui alla primavera prossima, salvo sorprese che sono sempre possibili, Forza Italia manterrà buona parte dei suoi rappresentanti. Se poi alle europee ci dovesse essere un risultato molto negativo, ecco che lì forse si potrebbe riaprire la questione.
Con anche possibili effetti sul governo, secondo te, a quel punto, oppure è troppo presto nel caso per un rimescolamento rispetto al peso di Forza Italia all'interno del governo?
Diciamo che il governo al momento sembra molto stabile per una serie di motivi, e se vogliamo anche la debolezza di Forza Italia può giocare a vantaggio di Giorgia Meloni, anche perché credo che nessuno in questo momento dentro Forza Italia abbia delle velleità di autonomia, voglia lasciare il governo, voglia uscire dalla maggioranza. Di solito le tensioni sono più forti quando un partito è in posizione di forza e vuole rompere per capitalizzare la situazione. L'esempio più classico è quello di Salvini nel 2019, no? Però ecco, anche avere un partito in ripiegamento, in difficoltà, può creare qualche tensione, soprattutto nel caso in cui dovessero esserci dei movimenti in Parlamento, magari delle fuoriuscite, magari un rimescolamento dei gruppi parlamentari. Ecco che a quel punto noi non potremmo escludere magari un gruppo parlamentare centrista che tenga magari dentro un pezzo di Forza Italia e che potrebbe essere determinante per tenere in piedi il governo. Ricordiamoci che a oggi i deputati e i senatori di Forza Italia sono necessari per governare per Giorgia Meloni, e quindi sono preziosi quei deputati e quei senatori.
Che quindi allora qua volevo in realtà passare alla Lega per rimanere al centrodestra, però mi è fatto venire in mente come due ex Forza Italia invece stanno in azione e quindi potrebbero magari appunto nei giochi parlamentari dire: beh, io in quel partito ci stavo, le mie conoscenze ce le ho, è possibile che Azione appunto entri in azione per avvicinare questi parlamentari e quindi arrivare a contare all'interno del Parlamento? E ti faccio già subito la domanda, invece, quanto invece in questo momento Azione, se vuole continuare a contare qualcosa, sempre per quello sbarramento di cui ci dicevi prima, non sentiamo più litigare così tanto Renzi e Calenda, e forse devono appunto tornare a essere amici per le europee invece?
Beh, sai, sulla prima questione credo che l'aspettativa riguardi più Renzi che non Calenda, cioè l'idea, anche alcuni segnali che sono stati inviati da Matteo Renzi nelle scorse settimane lo sembrano confermare. L'idea è che casomai ci fosse un'operazione politica per portar via un pezzo di Forza Italia o magari per saldarsi al gruppo di Forza Italia, l'idea appunto è che questo potrebbe essere frutto dell'inventiva di Renzi e di Italia Viva più che di quella di Calenda, che è vero che ha degli autorevoli rappresentanti che vengono da Forza Italia, Gelmini, Carfagna, su tutti, ma è anche vero che fosse un posizionamento un po' più progressista in relazione ad alcune materie, quindi forse sarebbe un po' più in difficoltà a fare un salto di questo tipo. Certo, le elezioni europee, con lo sbarramento che al momento è al 4%, si dice che potrebbe essere ridotto se in Parlamento si troverà un accordo, ma le europee costituiscono un banco di prova molto importante per i partiti, diciamo, di medie dimensioni, di medio-piccole dimensioni, e dunque in questo quadro, secondo me, lo scenario più verosimile è che Azione, Italia Viva e anche altri soggetti, penso a più Europa, possano unire le forze in vista delle elezioni europee, anche perché sono le elezioni nelle quali forse un progetto europeista, riformista, centrista, liberale potrebbe esprimersi al meglio.
E qui ci sono già le tensioni che abbiamo visto invece nelle scorse settimane di posizioni diverse tra la Lega e invece Fratelli d'Italia, appunto anche per gli apparentamenti, no? E soprattutto Forza Italia per gli apparentamenti alle europee. Salvini in questo scenario, Lorenzo, come si colloca? Cioè, io quello che noto è un Salvini sempre più defilato, no? Non è più il Salvini che ci ricordavamo una volta, sempre protagonista è in prima fila, e quindi come invece la Lega va a riposizionarsi al suo interno, se ci sono possibili riposizionamenti all'interno della Lega con un leader che non è più il leader di una volta?
Indubbiamente Salvini sta giocando una partita diversa da quella che ha giocato in passato. Diciamo che la Lega è stata premiata in termini di rappresentanza parlamentare dalle candidature che ha ottenuto prima delle scorse politiche. A livello di voti ne ha presi pochi più di Forza Italia, ma molti più seggi in Parlamento, questo per via di come sono stati distribuiti, no, i collegi nel centrodestra. Dunque è un partito che ha molto da perdere dall'abbandonare o dal mettere in discussione la solidità del governo, dal mio punto di vista. Dicevamo prima che tipico è di un partito mettere in discussione gli equilibri quando c'è una situazione di forza da capitalizzare. Qui non mi sembra che Salvini sia in questo contesto, in queste condizioni. C'è poi la partita europea. Noi abbiamo tre partiti nel centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che sono abbastanza vicini dal punto di vista ideologico, culturale, elettorale, se vuoi, ma che poi in Europa siedono in tre gruppi diversi, popolari, conservatori e sovranisti, definiamoli così. Proprio in questi giorni Antonio Tajani ha detto molto esplicitamente che non intende fare alleanze verso la destra sovranista, però non dobbiamo dimenticarci che in quel gruppo, nel gruppo di Identità e Democrazia, c'è anche la Lega, che invece è uno dei principali alleati di Forza Italia a Roma. Quindi bisogna secondo me guardare agli equilibri europei con la giusta misura, perché sono comunque equilibri che molto spesso non si riflettono poi a livello nazionale in chissà quali criticità. La leadership di Salvini in ogni caso a me non sembra a rischio. Vedremo se in caso di risultato molto negativo alle europee questo potrà essere, ma a oggi non vedo grosse sfide alla leadership di Salvini. I gruppi parlamentari sono con lui e le varie possibili leadership citate tante volte in passato, da Zaia a Fedriga, al momento non mi pare che si siano mosse.
Su Zaia posso chiederti un commento? Ha perso la leadership invece di primo presidente più amato, presidente di regione più amato d'Italia, adesso c'è Bonaccini, è un sorpasso dovuto magari soltanto all'emergenza Emilia-Romagna, che quindi ha portato Bonaccini un po' più in vista, o anche insomma la corsa che ha fatto magari precedentemente come leader del Partito Democratico l'ha portato più in vista? Oppure appunto c'è uno Zaia davvero calante e quindi qual è il suo futuro come presidente e poi all'interno della Lega?
Ma diciamo che ho qualche riserva su valutazioni locali su così tante regioni diverse e così tanti comuni diversi, quindi sono sempre un po' cauto quando si tratta di commentare queste classifiche, no, che annualmente escono, perché diciamo che richiederebbero un lavoro abbastanza proibitivo se l'obiettivo fosse avere un numero adeguato di intervistati per ciascun comune capoluogo e per tutte le province. Quindi devo dire che li guardo sempre con un po' di diffidenza. E poi in passato tante volte ha dati di popolarità in questa classifica molto elevati sono seguite sconfitte elettorali, o viceversa, candidati che sembravano molto indeboliti hanno poi vinto le elezioni, vinto la conferma. Peraltro la popolarità e il consenso elettorale, come sappiamo, non sono necessariamente due variabili che vanno esattamente di pari passo. Io penso che se oggi si votasse in Veneto, Zaia prenderebbe più voti di quelli che prenderebbe Bonaccini in Emilia-Romagna, nonostante Bonaccini sia indubbiamente un presidente di regione forte e apprezzato nel suo territorio. Però ecco, anche il risultato elettorale ultimo del 2020-2021, insomma, anzi inizio 2020 in Emilia Romagna e autunno 2020 in Veneto, ci dice che insomma tra le due forse la leadership di Zaia è comunque quella più in grado di ottenere risultati significativi a livello elettorale. Quindi diciamo non do una spiegazione perché non sono convintissimo che davvero ci sia questo sorpasso, sono però due leader forti, due presidenti che rappresentano il loro territorio anche a livello nazionale in modo molto autorevole.
E tornando appunto allora a Bonaccini, ti faccio la domanda diretta: hanno sbagliato gli elettori del PD, i grandi elettori se vogliamo dire, cioè insomma quelli che partecipano ai primari non sono soltanto gli iscritti che invece avevano scelto Bonaccini come segretario del Partito Democratico, da questi primi mesi dell'operato di Elly Schlein sarebbe stato meglio un Bonaccini oppure troppo presto per vederlo? Insomma non sembra dare una grande forza al PD, no? Questa ondata Elly Schlein.
Secondo me non c'è una risposta unica, nel senso che dipende dal tipo di partito che si ha in mente. Elly Schlein rappresentava un'idea di partito, Stefano Bonaccini ne rappresentava un'altra, e tra queste due ha prevalso quella di Bonaccini tra gli iscritti, ma quella di Elly Schlein tra gli elettori delle primarie. Quindi secondo me non si può imputare un errore agli uni o agli altri. Diciamo che sicuramente la leadership di Elly Schlein è stata messa alla prova in questi ultimi mesi da una serie di appuntamenti elettorali non facili, in cui, salvo poche eccezioni, il centrosinistra è andato male e il Partito Democratico quindi è stato un po' ammaccato, no, rispetto alle premesse di una nuova possibile leadership, con la conseguenza che oggi la narrazione anche sul nuovo corso di Elly Schlein sui media, per esempio, è decisamente più scettica, più cauta di quella di qualche mese fa quando è diventata segretaria del partito. Al tempo stesso penso che abbia bisogno di tempo, penso che le elezioni europee che saranno tra poco meno di un anno possano dirci molto, perché se Elly Schlein otterrà un buon risultato in quelle elezioni, se magari si avvicinerà a Fratelli d'Italia a livello di lista, cosa che non è impossibile, ecco, magari ci ritroveremo a rivedere tutti i nostri ragionamenti e tutti i nostri commenti sulla sua efficacia come segretario del partito. Indubbiamente la proposta di Bonaccini era una proposta forse un po' più rassicurante, un po' più tradizionale, un po' più da partito degli amministratori, e questo peraltro è un paradosso perché entrambi amministravano insieme l'Emilia Romagna, come ricordiamo. La proposta di Elly Schlein era più radicale, più di rottura, e nonostante gli elementi di continuità, come sappiamo, non mancassero, no? nella classe dirigente. E quindi, proprio perché era una candidatura più dirompente, io credo che abbia bisogno di più tempo per essere valutata.
Ma le europee possiamo dire che saranno un buon banco di prova però a questo punto?
Penso di sì, anche perché ci sono state diverse elezioni amministrative, dalle regionali alle comunali, da febbraio a giugno, no? Da Lombardia, Molise e tante città, nelle quali il centrosinistra non ha brillato. E dunque le europee, che sono comunque un tipo di elezione libero, in cui non si vota per il governo del paese, in cui non ci sono alleanze o coalizioni da fare, siano un banco di prova anche abbastanza favorevole a un partito come il PD di Schlein. Quindi a maggior ragione potrebbe essere un po' la prova del 9. Se il Partito Democratico ottenesse un risultato deludente anche alle europee, credo che si moltiplicherebbero le voci anche all'interno del partito, critiche nei confronti della segretaria.
E su questo, ultima domanda sul PD, in uno scenario appunto di campagna elettorale per le europee, forse non so quanto pesi davvero, però il rientro di Articolo 1 di Bersani sposta un po' più a sinistra, no? il Partito Democratico, e quindi anche rispetto poi a una campagna elettorale con temi però appunto europei, non locali, potrebbe essere d'aiuto oppure no?
Diciamo che il reingresso di Articolo 1 ha molti significati. Dal punto di vista elettorale non credo che sia un elemento poi così determinante, perché Articolo 1 non ha mai sfondato in termini di consenso elettorale. Quando veniva sondato da solo si aggirava intorno all'1%, non avendo un proprio simbolo autonomo, credo che questo valore possa essere anche più basso oggi come apporto alla cifra del PD. Detto questo, è chiaro che un voto come quello delle europee richiede un profilo netto. Gli elettori tenderanno a premiare i partiti che sapranno definirsi in modo chiaro, con alcune battaglie riconoscibili. Non ci saranno appunto alleanze, e questo dunque lascerà i partiti e gli elettori più liberi di scegliere il partito più vicino, quello in cui si riconoscono maggiormente, senza fare grossi calcoli sul voto tattico o cose di questo genere. Ecco che allora in questo senso è uno scenario in cui una proposta un po' più radicale, un po' più netta, un po' più saporita, passami il termine, come quella di Elie Schein, potrebbe avere un suo riscontro. Se così non sarà, si aprirà, penso, una pagina molto complicata per la sua leadership.
Chi invece ha perso buona parte della sua identità, o comunque non riesce più a rimarcarla come faceva prima, è il Movimento 5 Stelle, invece. Come è messo in questo momento e rispetto alle europee, appunto, come dicevi tu, in cui invece si corre da soli, quindi non c'è possibilità di tattica per loro di apparentarsi con qualcuno?
Sì, è vero, è anche vero che però le politiche, il Movimento 5 Stelle ha corso da solo ed è stato abbastanza premiato. Ora, sul 5 Stelle il problema è sempre rispetto a cosa si valuta la sua capacità di raccogliere voti, nel senso che ovviamente se lo paragoniamo con il Movimento 5 Stelle del 33% delle politiche del 2018, dobbiamo parlare di una disfatta, visto che oggi nei sondaggi è intorno al 15%. Però se lo paragoniamo con i livelli a cui era arrivato durante la fase finale della scorsa legislatura, ecco che il 15% diventa un risultato più che discreto. Io penso che è vero, insomma, il movimento abbia perso molti dei suoi tratti identitari. Questo è stato dovuto al fatto che per arrivare al governo, per restare al governo 5 anni, ha dovuto fare molti sacrifici e molte concessioni, rimangiandosi anche molte delle sue battaglie storiche, penso quella, per esempio, del non allearsi con gli altri partiti. Al contempo, credo che la figura di Conte sia stata molto rafforzata proprio da un atteggiamento un po' subalterno del Partito Democratico e del centrosinistra all'epoca del governo Conte 2, quindi dopo la crisi del Papete, e che questo abbia, come dire, portato a gravitare intorno al Movimento 5 Stelle un pezzo di elettorato di centrosinistra che difficilmente oggi può essere convinto dal PD, e che quindi, per esempio, ha premiato il movimento nelle scorse elezioni politiche. Quindi, mettiamola in questi termini, Conte è un leader non forte come al picco della pandemia, ma comunque abbastanza apprezzato, è il secondo leader di partito più apprezzato dopo Giorgia Meloni. Questo, io credo, maschera, ecco, un pochettino le difficoltà strutturali del Movimento 5 Stelle, che si è un po' reinventato come partito, diciamo, populista di sinistra, no? Dopo la rottura con il governo Draghi dell'estate 2022. Diciamo anche però una cosa, cioè che la leadership di Schlein nel PD sottrae un po' di agio politico proprio al Movimento 5 Stelle. Forse, ritornando a quello che dicevamo prima, con un segretario più tradizionalmente iscritto nell'alveo del Partito Democratico, Conte sarebbe riuscito a imporsi ancora di più da sinistra, con un'agenda, diciamo, appunto populista progressista, di quanto non stia riuscendo a fare oggi.
Chiaro. Lasciata per ultima Giorgia Meloni, perché possiamo identificare Fratelli d'Italia di fatto con il suo volto. La Presidente del Consiglio, insomma, sembra comunque ancora avere il vento in poppa. Questi guai giudiziari che le stanno gravitando intorno, pensi che possano un po' scalfirla oppure no?
Credo che oggi sia molto solido il suo governo, credo che la sua leadership sia salda anche all'interno del partito, non c'è molto altro, come dicevi giustamente tu, non ci sono, mi sembra, chissà quali movimenti e chissà quali leader alternativi, quindi è certamente in una posizione di forza. Poi la politica ci ha insegnato che anche i leader in posizione di forza possono fare dei passi falsi. La politica ci ha insegnato anche negli ultimi anni a considerare il fatto che quando pensiamo che non ci sia alternativa a un leader, magari perché non la stiamo vedendo e si può creare molto rapidamente, i vuoti si riempiono velocissimamente in politica, quindi quello che noi oggi vediamo come scenario di grande forza e di grande compattezza e solidità intorno a Giorgia Meloni magari potrebbe non esserci più, magari, non lo so, di fronte a un evento esogeno di qualche tipo. Credo che se però non ci sarà un evento esogeno significativo, ecco, Giorgia Meloni possa ambire ad andare avanti con il suo governo per un bel po'. D'altra parte le elezioni di settembre lo hanno detto chiaramente, la leader del centrodestra, la leader elettorale e quindi nei fatti è lei, e dunque il suo governo penso che possa andare avanti nonostante gli inciampi fisiologici ancora per un bel pezzo di legislatura.
Possiamo dire, Lorenzo, ultimissima domanda davvero, che il centro-sinistra dovrebbe un po' imparare dal percorso di Giorgia Meloni? Cioè, comunque anche con la scelta di Elly Schlein si cerca sempre il salvatore o la salvatrice che arriva, prende in mano il partito, e però è quasi un soggetto esterno. Tra l'altro Elly Schlein davvero lo è stato, un soggetto esterno al Partito Democratico. E invece Giorgia Meloni ha un percorso completamente diverso, cioè è cresciuta piano piano da militanza vera e propria politica fin da quando era ragazzina, ed è diventata, io lo vedo anche secondo me rispetto a quando c'è stato Renzi, che è passato da fare il sindaco a presidente del consiglio. Io in quel periodo pensavo è quasi un salto troppo grande, nonostante la bravura, la capacità che gli si può riconoscere, però non ha fatto tutti i passaggi anche Renzi, mentre Giorgia Meloni li ha fatti davvero tutti, e quindi forse è davvero così solida per questo.
Secondo me ciascuno fa i suoi passaggi, nel senso che è vero che Renzi saltò da sindaco a presidente del Consiglio, però è anche vero che aveva fatto le primarie nazionali e aveva preso il 40% dei voti. Prima di essere diventato presidente del Consiglio era diventato segretario del PD, sconfiggendo gli avversari interni e portando con sé gran parte del partito. Quindi non sempre sono uguali i percorsi, ma c'è sempre un motivo, ecco, se qualcuno arriva alla guida di un partito o alla guida del governo. Non penso quindi che ci siano dei modelli necessariamente fissi e replicabili, anche perché la politica italiana rimane molto imprevedibile, quindi l'idea di puntare su una leadership che viene coltivata lentamente, che prima fa il 3%, poi fa il 6% e poi arriva al 26%, ecco, non necessariamente è un'idea che funziona sempre, che funziona per tutti. Io credo che il grande vantaggio competitivo di Giorgia Meloni stia nel fatto che il centrodestra ha un elettorato culturalmente e valorialmente abbastanza coeso. E questo non è una novità di oggi, ma è dal 94, se vogliamo, no? Appunto dalla fondazione del centrodestra di Berlusconi che bene o male questo accade. All'epoca c'era la Lega che aveva una sua autonomia, ma poi di fatto il blocco culturale e sociale del centrodestra è abbastanza compatto, e quando infatti si vota per le elezioni politiche tendenzialmente il centrodestra vince in Italia, quando non vince pareggia, come nel 2006 o nel 2013. L'unica volta in cui non ha vinto e non ha pareggiato è stato il 96, 96 con la Lega che correva appunto da sola. Però ecco, sul piano nazionale delle elezioni politiche il centrodestra in Italia ha un vantaggio strutturale, io credo. Il merito di Giorgia Meloni è stato costruire la sua leadership dentro Fratelli d'Italia e poi trovarsi al momento giusto quello nel quale gli elettori stavano cercando una nuova figura di riferimento dopo la fine della centralità di Berlusconi e anche dopo il rapido ridimensionamento di Salvini.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.